Cronache della Svizzera italiana.
Buonasera ad Alessandro Broggini. Preventiva 2017, il testo torna in Parlamento identico a quello bocciato in dicembre. Lega, PPD e PLR si accordano per chiedere al governo di risparmiare ulteriori 20 milioni in futuro. Le proteste italiane per la chiusura della dogana svizzera di Ponte Tresa il 5 dicembre scorso prendono la via di Roma. La Lombardia chiede al governo italiano di intervenire a Berna. 3,9% cresce di poco la disoccupazione in Ticino in dicembre rispetto al mese prima, ma è in calo su base annua. Si conferma così una tendenza positiva in atto ormai da qualche anno. Inquinamento fonico nel Mendrisiotto e il Dipartimento del Territorio presenta il catasto dei rumori del traffico stradale ai 13 comuni dell'agglomerato. Primo passo per individuare e procedere a degli interventi di risanamento. E ora i temi principali del Radiogiornale della Sera in onda tra mezz'ora con Luisa Orelli.
Tra qualche ora a Chicago il discorso di addio del presidente Obama. A Washington intanto sono iniziate le audizioni dei membri dell'amministrazione Trump. Coppa del mondo di calcio a 48, lo ha deciso oggi la FIFA, una scelta su cui ha puntato il successore di Blatter, Infantino. Cercheremo di capirne le implicazioni finanziarie. I social media e i meccanismi che facilitano la diffusione di rumori e notizie non verificate, un esperto ci dirà come funziona.
Benvenuti alle cronache. Preventivo 2017 del Canton Ticino, buona forse la seconda. Dopo la bocciatura in dicembre in Parlamento, la Commissione della Gestione oggi ha ritrovato il cosiddetto triciclo con Lega, PLR e PPD che si accordano per approvare i conti preventivi dell'anno in corso, senza sostanziali modifiche, nella prossima sessione del Gran Consiglio, il 23 gennaio prossimo. L'accordo prevede però la richiesta al Consiglio di Stato di proporre entro la fine di aprile un messaggio con ulteriori 20 milioni di risparmi da farsi nell'ambito della revisione dei compiti dello Stato. Amanda Fendler.
Ci si aspettava una sorta di ricetta miracolosa della Lega con nuove misure di risparmio nel preventivo 2017 che i leghisti volevano più coraggioso. Così non è stato, spiega il relatore del rapporto di maggioranza bis, Walter Gianora, del PLR.
Ci siamo trovati questa mattina con una richiesta generica di un rientro e da lì abbiamo discusso e abbiamo trovato questa soluzione di compromesso.
Soluzione di compromesso che prevede di approvare il preventivo 2017 così com'è, con un deficit da 33,7 milioni, ma di chiedere al governo di presentare entro fine aprile un messaggio con risparmi per ulteriori 20 milioni.
In sostanza è una manovra bis. È chiaro che lasciamo la facoltà al Consiglio di Stato di dirci nel dettaglio quali sono le ulteriori misure, però specificatamente nell'ambito della revisione dei compiti dello Stato. La Commissione vuole capire una volta nel dettaglio quali sono le misure che sono opportune o possibili.
Un accordo trovato, spiega il capogruppo del PPD Fiorenzo Dadò, dopo un lungo tira e molla stamattina.
La Lega ha fatto una proposta che rasentava il ridicolo, quella di un taglio di 20 milioni sui beni e servizi. Tutti sanno benissimo che i beni e servizi sono quei soldi che fanno lavorare i nostri. Noi non eravamo d'accordo. Adesso chiediamo al governo e soprattutto ai due dipartimenti leghisti di proporci cosa fanno conto di tagliare.
Un'affera suivre, quindi, sufficiente però a far cambiare idea a Gianmaria Frapolli, appena subentrato al dimissionario Michele Foletti nella gestione e fra coloro che avevano bocciato il preventivo.
Io ho firmato questo preventivo, per questi 20 milioni in più non mi sembrano noccioline. Noi da questo punto di vista un passo avanti l'abbiamo fatto, ci siamo presi l'impegno per andare in questa direzione, quindi oggi sono 20, nei prossimi mesi saranno di più con l'elaborazione di strategie importanti.
Non è chiaro se le ulteriori misure di risparmio avranno effetto sui conti del 2017 o se sarà questione dei prossimi anni. Quel che è certo è che i socialisti non ci stanno. Il relatore del rapporto di minoranza targato PS, Ivo Durisch.
Saranno sicuramente delle misure che andranno a incidere sulla socialità e sui servizi ai cittadini. Si andrà a incidere sulla carne viva e se taglieranno eventualmente anche su quello che sono beni e servizi, si andrà comunque a incidere sulla media piccola economia che, soprattutto nelle regioni periferiche, conta sul cantone per poter avere ancora un futuro. Ecco, qualsiasi tipo di misura che verrà presa sarà veramente dolorosa per il Paese.
Il preventivo 2017 torna quindi, come detto, in Parlamento già nella prossima sessione, da vedere se l'accordo trovato in gestione verrà confermato anche in Aula.
La vivace protesta del sindaco di Lavenè Ponte Tresa non è rimasta inascoltata oltre confine. Questo pomeriggio il Consiglio regionale della Lombardia ha infatti approvato una mozione che punta il dito contro la oramai famosa chiusura della dogana di Ponte Tresa del 5 dicembre da parte della polizia ticinese. La giunta Maroni si rivolgerà ora a Roma affinché intervenga presso la Confederazione. Ci dice di più Giorgia Roggiani.
La vicenda è oramai entrata a pieno titolo nella lista delle querele aperte tra il Ticino e l'Italia. Brevemente i fatti: dopo una tentata rapina alla banca Raiffeisen di Monteggio, la cantonale chiude le frontiere del Malcantone. Oltre 2 ore di chiusura forzata che nell'ora di rientro dal lavoro mandano in tilt il traffico del Luganese e in escandescenza il sindaco di Ponte Tresa Massimo Mastromarino, che denuncia frontalieri tenuti in ostaggio. Per la polizia e il ministro Norman Gobbi la misura invece si giustificava. No, hanno detto oggi all'unanimità i consiglieri della Regione Lombardia e vogliono spiegazioni dalla Svizzera. Per farlo hanno incaricato la Giunta di sollecitare in tal senso Roma. Il consigliere Luca Marsico:
non si tratta di un'invasione di campo nella gestione della cosa pubblica del Canton Ticino a presidio, a sicurezza dei propri cittadini, ma credo che il Consiglio regionale della Lombardia non possa rimanere insensibile a fronte del disagio, peraltro del tutto gratuito, a cui i nostri connazionali hanno dovuto sottostare.
La Lombardia, che non ha competenze dirette sul caso, lo porterà comunque al tavolo della Regio Insubrica, l'assessore Francesca Brianza.
Di questa problematica verrà incaricato il tavolo sicurezza per avere un luogo di confronto e eventualmente anche per poter discutere in quella sede l'adozione di misure migliorative dei rapporti che vogliamo sempre più distesi tra Lombardia e Canton Ticino, tra Lombardia e Confederazione Svizzera.
Toni concilianti, ma poi nella mozione adottata oggi si passa già all'artiglieria pesante. Se la Svizzera non fornisse validi argomenti sulla chiusura del 5 dicembre, il Pirellone chiede infatti di attivare la procedura di giudizio prevista dagli accordi di Schengen.
E ora parliamo di disoccupazione. Questa mattina sono giunti i dati relativi al mese di dicembre. Stando alla Segreteria di Stato dell'Economia, in Ticino il mese scorso si è registrato un tasso del 3,9%, in leggero aumento rispetto a novembre, ma in calo su base annua. Una tendenza positiva che si osserva da qualche anno e che è legata a vari fattori. Sentiamo quali con Pervin Cavacioglu.
Il Ticino da qualche anno non è più tra i cantoni con il tasso di disoccupazione più alto. A dicembre erano iscritte agli uffici di collocamento 6.537 persone, un dato che tuttavia, come precisa Stefano Rizzi della divisione economia, non rappresenta il fenomeno intero dei senza lavoro.
Il tasso di disoccupazione seco è un sguardo parziale di quelle che sono le dinamiche del mercato del lavoro, però uno sguardo importante. In diminuzione questo tasso dal 2014, a testimonianza anche di una capacità in fondo dell'economia di saper reagire positivamente alle sfide che ci sono state, penso a Francoforte, ma anche a una congiuntura internazionale non evidente. Va detto appunto che lo sguardo sul mercato del lavoro richiede però anche altri parametri e anche proprio una lettura di quelle che sono le dinamiche. Penso qui alle inchieste che facciamo come Commissione Tripartita, dove vediamo che continua una pressione al ribasso dei salari, cosa che evidentemente continua anche a preoccuparci.
Da tempo perciò, anche a seguito di votazioni cantonali e federali, da parte delle aziende ticinesi c'è una cresciuta sensibilità verso il mercato del lavoro locale, grazie anche a progetti cantonali. Va poi anche detto che, malgrado il dato di dicembre sia lievemente aumentato per motivi stagionali, con gli abituali settori quali edilizia, agricoltura e turismo, proprio la stagionalità è un fattore che si cerca di contenere.
Sì, la stagionalità nel corso degli anni è già parzialmente diminuita e questo ha aiutato probabilmente a stabilizzare anche il tasso di disoccupazione. È però necessario continuare su questo percorso, lo stiamo facendo concretamente con un progetto in collaborazione con il Canton Grigioni nel settore del turismo. Abbiamo delle stagionalità che sono complementari e il progetto pilota, che è proprio attualmente in corso, vuole fare in modo di permettere alle persone di avere un contratto su tutto l'arco dell'anno in 2 cantoni, in strutture partner, quindi garantendo poi una continuità sia ai lavoratori ma anche ai datori di lavoro.
Se su base annua il tasso di disoccupazione ticinese nel 2016 è calato, a livello nazionale è invece aumentato.
Il Dipartimento del Territorio ha spiegato oggi ai rappresentanti dei 13 comuni dell'agglomerato del Mendrisiotto qual è la situazione dell'inquinamento fonico dovuto al traffico stradale sui loro comprensori. Un primo incontro informativo per giungere laddove necessario a degli interventi di risanamento fonico che saranno in parte sussidiati dalla Confederazione. Alberto Tettamanti.
mentre 18 prima Bellinzonese, Locarnese e Luganese poi. Con un lavoro immane, ha sottolineato il consigliere di Stato Claudio Zali, si è allestito un catasto dei rumori che mette oggi a disposizione di ogni comune del Mendrisiotto una radiografia della situazione. Ennio Malorgio dell'Ufficio Prevenzione dei Rumori.
È un catasto del rumore stradale, quindi è la situazione per tutti gli edifici toccati dalle rispettive strade nell'agglomerato del Mendrisiotto.
Si stima che in Ticino circa un terzo della popolazione sia esposta a emissioni stradali superiori ai limiti fissati dall'ordinanza federale, soprattutto lungo le principali vie di transito. Giovanni Bernasconi, capo sezione protezione aria, acqua e suolo, cosa vi attendete dai comuni?
Ci aspettiamo che innanzitutto prendano coscienza della problematica dell'inquinamento fonico e che facciano delle riflessioni in funzione di un risanamento fonico delle proprie strade comunali.
Problematica comunque già nota a Coldrerio, stando a quanto affermato oggi dal municipale Matteo Muschetti, perlomeno per quanto riguarda l'autostrada.
L'autostrada inquina tutta la zona bassa di Coldrerio. Abbiamo già chiesto almeno da 15 anni i ripari fonici. Purtroppo non abbiamo mai risolto questa situazione.
L'Ustra ci sta lavorando, ha rassicurato Giovanni Bernasconi. Proprio i dati pubblicati indicano la situazione dell'inquinamento fonico con o senza autostrada. Cosa significa? Che attenderete gli interventi dell'Ustra per ridurre la portata dei vostri?
No, noi procediamo secondo il nostro programma. Se arriviamo prima dell'Ustra, noi risaneremo la nostra strada e l'Ustra dovrà tenere conto della situazione. Se un edificio è colpito dai due impianti, evidentemente se resta comunque esposto a valori di emissioni superiori a causa dell'autostrada, spetterà l'autostrada a intervenire, ad esempio cambiando le finestre su quell'edificio. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
Ma il rumore, ha fatto notare Andrea Rigamonti, municipale di Vacallo, non conosce confini.
Il problema per quanto riguarda il comune di Vacallo e di Chiasso è che gran parte delle emissioni foniche giungono dal territorio italiano, in particolar modo dall'inizio dell'autostrada da Brogeda in direzione di Como. Per noi è fonte di grande preoccupazione.
Preoccupazione senza risposta, Giovanni Bernasconi.
È difficile, nel senso che già andare a prendere i dati in Italia risulta complicato. L'Italia fa il proprio, ma non possiamo fare pressione o aumentare la velocità dell'Italia negli interventi di risanamento.
Si lavorerà dunque sul territorio cantonale. Per migliorare la situazione si punta prioritariamente su pavimentazione fonoassorbente e moderazione del traffico.
Noi restiamo nel Mendrisiotto, ma cambiamo radicalmente tema. Il comune mi ha dato picche e allora tento con il cantone. Il deputato PPD Giorgio Fonio non intende abbandonare la battaglia che sta conducendo da ormai qualche settimana a favore dei senza tetto, in particolare a Chiasso. Ci dice di più Francesca Calcagno.
Tutto è cominciato con la morte di Ignazio, il quarantenne senza fissa dimora, deceduto poche settimane fa in un incendio a Massagno. Con un'interrogazione, Giorgio Fogno aveva chiesto al municipio di Chiasso di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno gli alloggi della protezione civile, soprattutto in inverno. Il comune però non pare intenzionato a dar seguito a questa richiesta e così il deputato PPD sta pensando di rivolgersi al cantone con un'interrogazione parlamentare.
In modo da dare al dipartimento uno strumento legale affinché, una volta sentiti i consorzi, i municipi e le organizzazioni attive sul campo, si possa ordinare l'apertura di rifugi della protezione civile allo scopo di dare un tetto, quando le condizioni climatiche sono estremamente rigide, alle persone che un tetto sopra la testa non ce l'hanno.
Una bozza di testo che pare abbia già ottenuto il sostegno di alcuni rappresentanti di altri partiti. Giorgio Fogno, i casi che lei ha segnalato o di cui è venuto a conoscenza sembra si contino sulle dita di una mano. C'è davvero bisogno di ricorrere alle strutture della protezione civile?
Non ho problema ad ammettere che probabilmente rispetto a città noi vicine non vi è un'emergenza così grande. Quello che mi chiedo è, con un numero così limitato di casi, se una nazione come la nostra non ha la possibilità di sistemarli queste situazioni, come andando a definire una location dove queste persone possono appunto trascorrere la notte senza rischiare, come abbiamo visto poi, la vita.
Ma torniamo a Chiasso. Ai colleghi di Ticino News, il sindaco Bruno Arrigoni questa mattina si è detto tranquillo perché alla stazione ferroviaria di Chiasso ci sono 7 posti letto garantiti dall'associazione Profiglia, attiva da inizio Novecento. Bruna Conti, responsabile del servizio di accoglienza della stazione di Chiasso.
È così, però noi non siamo mai stati allertati in questo periodo di freddo. La nostra disponibilità l'abbiamo sempre data, siamo sempre reperibili e disponibili, al di là di donne e bambini in casi di emergenza. Siamo disponibilissimi ad aprire anche a degli uomini.
Nonostante l'associazione non si occupi direttamente di dare sostegno ai senza fissa dimora, ma sia nata per proteggere donne e bambini in difficoltà, di fronte all'emergenza le porte non rimarranno chiuse.
I municipali di Giubiasco, Ivan Ambrosini, e di Bellinzona, Giorgio Soldini, ma anche Giorgio Battaglioni di Corduno, e i consiglieri comunali di Giubiasco, Claudio Cattori, e di Bellinzona, Alice Croce Mattei e Michele Genini. E infine il sindaco di Montecarasso, Ivan Guidotti. Sono questi i 7 nomi che compongono la rosa dei candidati PPD al municipio per le elezioni comunali della nuova Bellinzona, voto che si terrà il prossimo 2 aprile. I Popolari Democratici si propongono di confermarsi terza forza politica in città con una campagna, cito, da protagonista e con una particolare attenzione a tutti i quartieri. Sentiamo la presidente della neocostituita sezione PPD della nuova Bellinzona, Simonetta Biagio Simona.
Certamente avremo questa attenzione sia al centro, Bellinzona stessa, che è naturalmente una città che ha delle caratteristiche notevoli, e sì, i quartieri, perché sappiamo esattamente che ci sono anche delle paure di essere un po' trascurati o comunque di non avere lo stesso livello di servizi. Quello che noi vogliamo portare anche con i nostri candidati è questa sicurezza, che ci si impegnerà perché la città abbia lo stesso livello qualitativo e dei servizi in un modo razionale e non in un modo troppo burocratico.
Sui 7 candidati presentati oggi dovrà ancora esprimersi l'assemblea sezionale del partito il prossimo 19 febbraio. Una fregatura miliardaria ai danni della popolazione è l'opinione del comitato contrario alla riforma 3 delle imprese presentata dal governo ticinese, comitato che oggi ha spiegato perché chiede alla popolazione di dire no il 12 febbraio. Il contributo di Cristian Gilardoni.
Noi paghiamo, i grandi azionisti ne approfittano. Questo è il pensiero del comitato contrario alla riforma 3 dell'imposizione delle imprese, composto dal Partito Socialista, parte del mondo sindacale, i Verdi, ma anche qualche esponente di altri partiti, come il liberale radicale Franco Ceglio. Marina Carobbio Guscetti, consigliera nazionale PS, come mai definite la proposta del Consiglio di Stato un imbroglio?
È una riforma squilibrata che farà mancare fino a 3 miliardi agli enti pubblici, Confederazione, Cantoni e Comuni, e quindi verrà pagata dai contribuenti o con minori servizi e minori prestazioni, per esempio nell'educazione o nella socialità, e con il rischio anche che ci sia un aumento delle imposte per le persone fisiche. Per il Ticino, se passa la riforma 3 delle imprese e se in più si fa una riforma ulteriore a livello cantonale, con ulteriori sgravi fiscali a favore delle aziende, mancheranno tanti soldi e il cantone è già in difficoltà.
Il dito è puntato contro quelle misure introdotte dal Ticino per rimanere concorrenziale rispetto agli altri cantoni. Voi non avete paura che senza alcune società possano decidere di trasferirsi?
Penso che il Ticino deve offrire delle condizioni quadri legate per esempio alla formazione di personale qualificato, di un buon servizio pubblico che favoriscono l'insediamento delle aziende.
Nel caso in cui il 12 febbraio l'attuale proposta dovesse essere bocciata, bisognerà formularne una nuova. Voi con che idee vi presentereste?
Basta riprendere in mano il messaggio che aveva presentato il Consiglio federale e togliere tutti quegli espedienti e quei trucchetti fiscali a favore delle grandi aziende che sono stati introdotti dal Parlamento.
La municipale PS di Lugano, Cristina Zanini Barzaghi, è preoccupata per le conseguenze che la riforma potrebbe avere sulla più grande città del cantone.
Lugano ha delle ripercussioni importanti a livello finanziario, si stima che si possono perdere dai 15 ai 20 milioni all'anno, che corrisponde al 10% dell'intero gettito comunale e a 7 punti di moltiplicatore.
L'abolizione dei regimi fiscali a statuto privilegiato è una conseguenza delle pressioni dell'Unione Europea. La ricetta cantonale per la sua attuazione divide tra chi cerca di mantenere in Ticino le multinazionali e chi le vorrebbe tassare senza sconti come tutte le altre società.
Promuoverà vini e prodotti enogastronomici del Canton Ticino. Non sarà una fiera, ma un luogo permanente. Parliamo della Casa del Territorio, fortemente voluta dal Comitato dell'Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese, e che sorgerà in primavera al Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Lo scopo? Attirare amanti del vino e del cibo locali. Ma non solo, perché qui si vogliono formare anche professionisti del settore.
In Ticino i viticoltori sono 3.500 e tra loro 270 sono anche vinificatori. La Casa del Territorio vuole valorizzare in modo particolare il loro lavoro, ma non solo, anche l'eterogeneità dei prodotti alle nostre latitudini. Un luogo tanto atteso, ci spiega il presidente di Ticino Wine, Uberto Valsangiacomo.
Nel settore c'era questa volontà di creare un museo del vino, si sono presi in considerazione i posti più strani, però alla fine sono sempre rimasti dei progetti nell'aria e a un certo punto abbiamo capito che i tempi erano maturi all'interno del comitato di Ticino Wine. Ci siamo chinati seriamente sul problema fino a quando abbiamo individuato qui al mulino del Ghitello, giusto all'entrata delle gole del Parco della Breggia, questa bella struttura.
Una struttura dove sorgerà il primo centro culturale del vino, che proporrà formazioni continue nel ramo, un'enoteca per la vendita da asporto e chiaramente una locanda dove si degusteranno vini e pietanze locali. Proposte che potrebbero creare concorrenza ai ristoranti della regione. Abbiamo girato la domanda a Andrea Conconi, direttore del Comitato dell'Interprofessione della Vite del Vino Ticinese.
No, perché siamo un complemento, non saremo un ristorante classico. È chiaro che chi viene qua per bere l'aperitivo forse a volte non andrà da un'altra parte, ma noi avremo qui dei sommelier o vogliamo che la gente quando viene sia informata su quello che sta bevendo e mangiando. Poi quando andranno nei vari ristoranti conosceranno forse un po' meglio i nostri prodotti del territorio.
E per gestire questa iniziativa è stata creata ad hoc l'Associazione Vino e Territorio Ticino, di cui l'ex cancelliere di Stato Giampiero Gianella è presidente. Da qui all'apertura, prevista per il 21 marzo, tanto resta ancora da fare. Per esempio trovare un nome originale alla casa. Per questo è stato aperto un concorso.
Un servizio firmato da Alice Pedrazzini, che è pure l'ultimo delle cronache questa sera. A domani.